Vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti, sono le 17.03 con una nuova puntata di In Vetrina. Sono Sofia Pennacchio, con me Francesca Morrone, Aila Boschini, in regia Martina e questa è Radio Yulm.
Le notizie di oggi sono svariate, tra queste abbiamo il via libera di Biden all'uso dei missili contro le zone profonde della Russia, la questione Meloni-Lula al G20 di questi giorni e per concludere la vittoria di Martin su Bagnaia al mondiale di MotoGP.
Tutto questo con noi tra poco su Radio Yulm.
Radio Yulm.
Way to play.
Nelle ultime ore su tutte le prime pagine dei giornali il via libera appunto dell'ancora per poco presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden all'uso del sistema missilistico ATACMS nelle zone profonde della Russia. Infatti la decisione è stata riferita da alcune fonti nelle poche ore ai principali giornali degli Stati Uniti d'America, fra questi quindi il New York Times, il Washington Post. Sicuramente siamo davanti a un significativo cambiamento di rotta, dato che negli ultimi mesi quello di Biden era un categorico no in tale circostanza, e secondo quanto riferisce proprio il New York Times a far cambiare idea sarebbe in realtà stata la volontà della Russia di coinvolgere truppe nordcoreane nel conflitto e quindi rendere tutto un po' più pericoloso. Appunto risulterebbe infatti quella di Biden una risposta diretta al nuovo asse militare tra Mosca e Pyongyang. Di certo la decisione sta accendendo un forte dibattito. C'è chi si chiede cosa farà Putin, chi appunto analizza la situazione di tutto il conflitto in quanto comunque i tempi di negoziazione di un'eventuale pace si dilateranno. E dunque oltretutto la mossa di Biden arriva in un punto diciamo principale di questi giorni, che è la vigilia di un G20 che solitamente sulla situazione dell'Ucraina non è mai riuscito ad arrivare a una soluzione precisa. E infatti Paolo Mastrolilli a pagina 3 della Repubblica scrive al riguardo: le divisioni sono così forti che, secondo indiscrezioni, se continuassero i bombardamenti intensi su Kiev, nella dichiarazione finale del summit ci potrebbero essere testi separati.
Cito infatti le parole del presidente francese Macron: Putin non vuole la pace e non è affatto pronto a negoziare. Molti dunque si aspettano un intervento esterno nel conflitto, specialmente da parte del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva promesso di essere in grado di far tacere le armi in 24 ore. D'altra parte si spera anche in un intervento da parte dell'Unione Europea. Infatti il premier polacco Donald Tusk sottolinea nuovamente la necessità dell'unità europea compatta in sostegno dell'Ucraina. Sicuramente l'azione di Biden ha aumentato la speranza del popolo ucraino, che è persa poi con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca per porre fine alla guerra. Secondo il Wall Street Journal, i collaboratori del presidente eletto ritengono che Kiev sia in realtà disposta a discutere con Mosca, anche per la stanchezza e anche la scarsità di risorse di entrambi i paesi. Dunque, ciò che l'Ucraina si aspetta in questo momento è un tentativo di scambio dei territori russi conquistati a Kursk con i territori ucraini controllati dalla Russia. In ogni caso, l'autorizzazione all'uso degli ATACMS, ossia i missili a lungo raggio della gittata superiore ai 300, sarà limitata inizialmente alla zona di Kursk.
Infatti la scelta di approvare l'utilizzo di questi missili solamente nella regione di Kursk sarebbe dovuta al fatto che comunque il presidente Joe Biden e in generale i funzionari statunitensi sperano che se le truppe nordcoreane, diciamo, dovessero essere in qualche modo colpite a Kursk, diciamo che ci sarebbe la scelta di arretrare e diciamo in qualche modo togliere questo aiuto alla Russia. Di certo la mossa di Biden comunque non è stata inosservata agli occhi di Trump, in quanto ora gli sorge la domanda appunto se come dire, mantenere questa autorizzazione che è stata data e in qualche modo poter far sembrare di diciamo essere, cioè nel senso di non revocarle, quindi far sembrare di essere troppo vicino a Putin, oppure lasciare tutto invariato, però questo potrebbe avere dei grossi diciamo, dare grossi problemi come la dilungazione dei tempi di negoziato.
Ma riusciamo in realtà ad ottenere un quadro migliore della situazione grazie all'inviato Lorenzo Cremonesi, che appunto a pagina 5 del Corriere della Sera intervista il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak. Infatti lui parla dell'azione di Biden dichiarando che in realtà per Washington sia, diciamo, una questione di prestigio globale, di strategia, proprio per il collasso della reputazione della Russia, e dà oltretutto un'opinione sulle modalità di azioni di Trump, confrontandole anche a quelle dell'Unione Europea. Sostiene infatti che Trump in realtà attui più, le sue decisioni siano molto più istantanee, quindi anche senza, con meno discussioni. Per lui, se qualcuno viola le leggi e gli accordi, deve essere costretto a rispettarli. Invece l'Unione Europea attua un'eccessiva burocrazia in queste decisioni militari, anzi la invita, diciamo, a investire anche di più nella produzione bellica, e oltretutto afferma che pensare ancora che Putin possa arrestarsi in realtà sia solamente un'illusione. Per lui bisogna arrestare la Russia con la forza e non con la ragione, anche perché è fermamente deciso nel pensare che Putin miri ancora a vendicare addirittura la sconfitta sovietica nella Guerra Fredda. E quindi ora ovviamente ci si domanda sulla risposta da parte del Cremlino agli attacchi su Kursk, che oltretutto da mesi minaccia ritorsioni pesanti, evocando addirittura il nucleare, anche se con l'arrivo di Trump a gennaio alla Casa Bianca risulta quasi difficile l'idea che Putin possa mettersi per così dire in sfida con Trump. Ma adesso facciamo una piccola pausa prima di avere con noi in collegamento l'inviata del Corriere della Sera Viviana Mazza, e ascoltiamo Ain't No Sunshine Au Jarreau.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I'll leave a young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Ain't no sunshine, Au Jarreau. Ora abbiamo qui con noi Viviana Mazza, scrittrice e giornalista, inviata del Corriere della Sera. Buonasera Viviana.
Buonasera.
Come sta?
Bene, voi?
Bene, grazie. Benvenuta su Radio Yulm.
Grazie.
Cosa si aspetta che succeda ora che Biden ha dato il via libera all'uso degli ATTAC?
Allora, io sono la corrispondente degli Stati Uniti e in questo momento sto seguendo il presidente Biden a Rio de Janeiro, ed è da qui che vi sto parlando. Ed è arrivata ieri sera la notizia mentre noi eravamo qua, e Biden era ancora a Manaus in Brasile, per cui la prima dichiarazione che ha fatto è avvenuta poco fa. Ha sostenuto che è importante che tutti, oltre che gli Stati Uniti, sostengano la sovranità dell'Ucraina. È chiaro che in questo momento molto particolare, tra due mesi una nuova amministrazione con priorità molto diverse, quella di Donald Trump, arriva alla Casa Bianca, e quindi è un momento in cui ci sono comunque, emergono questi dubbi sul futuro, sulla possibilità di sostenere gli ucraini. Lo stesso Zelensky pensa che con Trump ci avviciniamo ad un momento in cui, se appunto andrà come Trump vuole, si arriverà in qualche modo alla, lui dice, la fine della guerra, però Trump non ha mai spiegato come e a quali condizioni. Allora, il tentativo che stanno facendo gli americani con questo Biden in questi ultimi due mesi è quello di rafforzare la posizione degli ucraini per quelli che saranno poi i negoziati, nel senso che, come avete visto, probabilmente la decisione di dare all'Ucraina la possibilità di usare questi missili a lungo raggio che già hanno, che già gli sono stati dati, ma di usarli in territorio russo, nella zona di Kursk, cioè la zona russa sotto controllo delle truppe ucraine che l'hanno compresa, diciamo, ad agosto, è una decisione che arriva perché gli ucraini pensano che se tengono sotto controllo alcune zone in Russia potranno poi scambiarle con le zone invece che la Russia controlla in Ucraina, di cui si è diciamo impadronito in Ucraina, quindi questo potrebbe essere, diciamo, come dire, una moneta di scambio in vista di una situazione in cui Trump li porterà a, diciamo, porterà a porre fine alla guerra, non volendo sostenere più militarmente Kiev e volendo chiuderla. Bisogna vedere chiaramente che cosa succederà, se anche Putin sarebbe disposto oppure no a trattare, perché è chiaro che, per esempio, Putin, secondo fonti degli americani, ieri c'era un articolo su Washington Post, dice che, cioè, non avrebbe, certo, intenzione di negoziare fino a che gli ucraini sono stati cacciati dal territorio russo. Quindi è chiaro che anche questo passaggio ulteriore, questa possibilità per gli ucraini di utilizzare i missili in territorio russo, ha scatenato subito delle risposte molto dure da parte del Cremlino, che ha detto che nel momento in cui questi vengono utilizzati, questo, certo, è, sì, fondamentalmente un ingresso della NATO in guerra. Dichiarazioni che aveva già fatto, che sono state in qualche modo ribadite, dicendo, con il suo portavoce, che ha detto: questo è gettare benzina sul fuoco. Certo. E tutto questo poi succede mentre, tra l'altro, anche i britannici e i francesi stanno dibattendo se consentire, sì, all'Ucraina di utilizzare i loro missili a lungo raggio in territorio russo, mentre i tedeschi, cioè, ci sono pressioni perché mandi.
Ma infatti, esatto, proprio ha citato, diciamo, la posizione di Trump, che oltretutto, come abbiamo visto in precedenza, lui addirittura ha promesso di porre, diciamo, fine a questo conflitto addirittura in 24 ore. Secondo lei pensa che queste dichiarazioni possano essere in parte veritiere, possa effettivamente la sua azione essere così determinante nel conflitto rispetto magari alle mosse di questi ultimi giorni di Biden?
Questo lo potremo vedere soltanto quando succederà, certo. Sappiamo, cioè, non possiamo prevedere gli eventi prima che accadano, bisognerà vedere che cosa Trump farà e quali saranno le condizioni, perché il punto è qual è l'obiettivo di tutto questo. Tra l'altro, qui al G20 la Turchia ha presentato e si presenterà in queste ore un suo piano, e questo piano prevede, tra l'altro, il congelamento del conflitto sulle linee esistenti, ma la Russia ha subito risposto che a loro non va bene congelare il conflitto lungo le linee esistenti, proprio perché, come dicevo prima, gli ucraini controllano alcune zone in Russia, nella zona di Kursk, e quindi questo ai russi non va bene, quindi loro vogliono partire nel momento in cui si negozia una posizione più vantaggiosa. Allo stesso tempo i turchi dicono che l'Ucraina non dovrebbe tra almeno 10 anni nella NATO.
Sì, quindi, ma infatti si è parlato anche, esatto, di una possibile trattazione oltretutto fra Mosca e Ucraina, però più dalla parte dell'Ucraina, cioè si dice che loro siano disposti a scambiare i territori controllati da loro nella zona di Kursk con i territori ucraini controllati invece dalla Russia.
Chi lo dice questo?
Secondo il Wall Street Journal.
Ma loro non sono più disposti o meno disposti, loro vorrebbero vincere la guerra, ma si prefigura un contesto in cui, con Trump alla Casa Bianca, ma anche con difficoltà enormi chiaramente in tutto questo periodo, effettivamente avere una vittoria decisiva, cioè, diminuisce l'appoggio perché questa cosa continui, per cui quando sei costretto a negoziare, allora lì dipende qual è la tua posizione, se la tua posizione ti offre delle leve negoziali oppure no. Sicuramente agli ucraini non fa piacere che si sia arrivati a questo, ecco, certo. Però
Certo, assolutamente. Abbiamo solamente un'ultima curiosità. Qual è stata la reazione degli americani all'ultima azione di Biden?
Non mi sembra di vedere delle reazioni particolari in questo momento. Per gli americani che hanno votato per Trump, gli americani vogliono probabilmente in gran parte che questa guerra abbia fine, nel senso che non vedono la guerra in Ucraina per la maggior parte come una grande priorità. Se ascoltiamo appunto il fatto, cioè se guardiamo le decisioni di voto e come il tema è stato condotto in campagna elettorale e poi con la vittoria di Trump. Allo stesso tempo ci sono sicuramente, viaggiando per il paese, luoghi dove vedi delle bandiere ucraine sventolare, persone e parti della popolazione insomma che supportano l'Ucraina. Però ecco, cioè, se queste elezioni, queste ultime elezioni devono essere ci dicono cosa pensa il popolo americano, comunque hanno eletto Donald Trump. E l'altra cosa, cioè sicuramente l'escalation, un'escalation possibile di un conflitto può essere preoccupante per tutti. Allo stesso tempo, però, questo è qualcosa che è un po' più rimosso, secondo me, per gli americani, sì, certo, rispetto a quanto non lo sia per gli europei.
Certo, grazie mille, Viviana.
Grazie a voi.
Grazie.
I hope
Feeling di Bob Marley and the Wailers. Ora ci spostiamo a Rio de Janeiro, dove sono atterrati i leader mondiali in vista del G20, accolti dal presidente del Brasile Lula da Silva, che terrà incontri bilaterali con molte delle principali nazioni presenti al vertice, come anche già fatto con la premier Giorgia Meloni. Appunto, in particolare la nostra attenzione andrà proprio all'interazione tra Giorgia Meloni e il presidente del Brasile Lula. Giornali come La Repubblica e Il Corriere della Sera riportano l'importanza dell'incontro tra questi due leader. La Meloni e Lula sono due figure politiche che provengono da contesti differenti, ma il G20 offre loro l'opportunità di collaborare su temi cruciali come il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, le politiche economiche globali. La Meloni sta cercando di rafforzare la posizione internazionale dell'Italia, ponendo l'accento sulla stabilità economica, la gestione delle risorse energetiche e le politiche migratorie. Lula, d'altro canto, sta cercando di promuovere un'agenda più progressista, focalizzandosi sul cambiamento climatico, le disuguaglianze globali e il rafforzamento dei paesi emergenti. La sua presenza al G20 è vista un po' come un tentativo di riportare il Brasile al centro delle discussioni internazionali, dopo il periodo di isolamento sotto la presenza di Jair Bolsonaro.
Anche se il Sole 24 Ore e il Fatto Quotidiano rendono evidenti le divergenze politiche fra Meloni e Lula, soprattutto in punti chiave precisi, ad esempio le politiche economiche e in particolar modo quelle ambientali. Infatti entrambi comunque riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale, ma diciamo che non hanno le stesse priorità. Infatti, se da una parte Lula è fortemente impegnato a promuovere un piano globale per la transizione ecologica, che ovviamente include un maggiore impegno verso la sostenibilità e il rispetto degli accordi internazionali sul clima, dall'altra parte abbiamo la Meloni, che sicuramente condivide l'urgenza sulla questione ambientale, ma si trova, diciamo, in una posizione più cauta, bilancia infatti le esigenze economiche italiane con gli impegni climatici internazionali che a detta sua delle volte possono anche risultare più onerosi per i paesi europei. Oltretutto la Meloni ha anche enfatizzato la necessità di politiche più pragmatiche, più pratiche per garantire la sicurezza energetica e la stabilità economica dell'Italia. Invece Lula spinge per una maggiore giustizia sociale e per il sostegno ai paesi in via di sviluppo.
Le prime pagine dei giornali come La Stampa e Il Messaggero parlano anche della possibile ombra di Donald Trump, che potrebbe complicare la coesione internazionale e le discussioni al G20. Trump potrebbe promuovere politiche isolazioniste, riducendo l'impegno degli Stati Uniti nella cooperazione internazionale e andando quindi a minare l'efficacia di risoluzioni comuni su temi globali. Questo potrebbe complicare il lavoro di Meloni e Lula, che cercano invece di rafforzare le alleanze internazionali, soprattutto sui temi cruciali, come abbiamo citato prima, il cambiamento climatico, la regolamentazione economica globale e la gestione delle crisi internazionali. Le politiche American First di Trump sono viste come una minaccia alle iniziative che la Meloni e Lula stanno cercando di promuovere, cercando possibili fratture tra i membri del G20, in particolare tra le economie avanzate e i paesi emergenti.
Infatti la questione che comunque risulta centrale nelle prime pagine dei giornali è la capacità del G20 comunque di essere efficace per risolvere le grandi sfide globali in un contesto comunque di crescenti tensioni geopolitiche.
Radio You.
Your way to play. Ci spostiamo a parlare di MotoGP, in quanto ieri c'è stato il Gran Premio a Barcellona che, nonostante abbia visto Bagnaia al primo posto e Marquez al secondo, Martin, guadagnando solamente il terzo posto, riesce a vincere comunque il mondiale. A Pecco infatti non è bastato vincere ben 11 Gran Premi e 7 sprint per conservare comunque il titolo dell'anno scorso. Alla partenza Martin aveva ben 19 punti in più di Pecco e quindi gli unici risultati in cui in qualche modo poteva sperare Bagnaia erano un primo posto con Martin al decimo oppure un secondo posto con Martin al quindicesimo. Ovviamente Bagnaia, diciamo, era consapevole di quanto fosse difficile come impresa e infatti ha commentato: "Sapevo che sarebbe stata dura, ma più di così non potevo fare." Continua dicendo: "Ma il rimpianto più grande resta la caduta di Silverstone, perché ho esagerato." Poi conclude con: "Le cadute ci stanno, ma per vincere bisogna essere perfetti." Quindi insomma è consapevole degli errori che ha fatto. Bagnaia cede quindi il titolo vincendo meno dell'anno passato, Pecco infatti lo ha, diciamo Pecco è consapevole dei suoi errori e per questo si è congratulato con Martin, lo ha aspettato al parco chiuso, si sono abbracciati e congratulati come amici, quindi questo è stato un grande esempio di sportività.
Bagnaia afferma: non volevo rubargli la scena, la mia vittoria odierna è importante, ma lui ha fatto la differenza tutto l'anno. A Martin la grinta non è mai mancata, infatti è campione del mondo a 26 anni, secondo titolo dopo quello del 2018 in Moto3. Ha portato l'equilibrio, la sua stagione infatti è stata una collezione di pareggi con un paio di vittorie, ma il suo punto di forza sono state le rarissime sconfitte. Infatti Martin commenta: a un certo punto nella testa si sono fatte strada delle immagini. Mio padre Angel con la sua passione da pilota e la minimoto cinese che mi aveva regalato per l'Epifania a 5 anni.
Parla anche di come ha festeggiato la mamma Susanna. Una volta tagliato il traguardo ha celebrato nel suo soprannome Martinator, appunto Martin, questo soprannome da robot con una maschera da teschio a metà, e Sige ha mandato in frantumi a colpi di pistola un blocco di ghiaccio. Quindi adesso il numero uno Martin lo porterà in dote Aprilia, con la quale sarà in pista nel Mondiale 2025, dopo che la Ducati ufficiale invece ha preferito Marc Marquez come compagno di team per Bagnaia. Quindi la gara del Montmeló è stato l'ennesimo sigillo sul dominio della moto di Borgo Panigale, ancora una volta con 3 Desmo 16 sul podio. Infine il vincitore, proprio sull'acquisizione d'Aprilia, si è espresso così: un team ufficiale finalmente, una moto costruita per me, un progetto tutto mio, quello che volevo. Voglio fare ancora la storia.
Le notizie in prima pagina di oggi finiscono qui, ma potete trovarci tutti i lunedì pomeriggio nelle puntate di In Vetrina. Sofia Pennacchio, Francesca Moroni, Aila Boschini e ringraziamo in regia Martina. Questo e molto altro su Radio Yulm. Buona serata.
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.